Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi.
Radio Libertà, subito la linea ad Alessandro Gnocchi. Ben trovato Alessandro.
Grazie, sono Alessandro Gnocchi, appunto. Questa è Alta Tiratura e siamo su Radio Libertà. Oggi eccezionalmente trasmettiamo dalla redazione del giornale di Milano. Per quanto riguarda le alte tirature, questa settimana non è stata il massimo per le vendite dei libri. Al primo posto c'è sempre Joël Dicker, il bestsellerista svizzero, già autore di un grande successo come La verità sul caso Eric Ebert. Il suo nuovo libro, L'animale selvaggio, che era partito alla grande con 50.000 copie, questa settimana scende alle 12.000, quindi una flessione piuttosto notevole. Per il resto i numeri della classifica sono quelli della settimana scorsa, motivo per cui passerei direttamente questa volta a presentare i libri di questa settimana. Il primo è un libro scritto da Salman Rushdie, si intitola Coltello e racconta ciò che è successo, l'attentato che Rushdie ha subito nel 2022. Nel 2022 Rushdie stava parlando a una conferenza, viene attaccato da un ragazzo di 24 anni, nato negli Stati Uniti ma di famiglia libanese, che in 22 secondi riesce a dargli una quantità incredibile di coltellate, gli trafigge la mano sinistra con la quale Rushdie cerca di difendersi e poi lo colpisce al ventre, lo colpisce all'occhio che perde, che Rushdie perderà, e poi cerca di sgozzarlo ma non ci riesce perché non riesce ad affondare la lama fino alla carotide. Rushdie comunque finisce in fin di vita, rimane a lungo in ospedale e poi c'è la riabilitazione e infine il ritorno alla vita normale grazie soprattutto all'amore e agli affetti. Però in questo libro c'è anche un confronto ovviamente molto duro con quello che è il fondamentalismo islamico. Vi ricordo che Rushdie nel febbraio del 1989 fu colpito da una fatwa lanciata dall'Ayatollah Khomeini, il leader religioso ma anche politico dell'Iran e quindi il leader del mondo dell'islamismo sciita. L'oggetto della contesa, della polemica, era il romanzo I versi satanici di Rushdie, appunto, che fu ritenuto blasfemo, almeno per i canoni del fondamentalismo. E la fatwa fu una vera e propria condanna a morte questo è il caso Rushdie, fu particolarmente interessante e particolarmente grave perché fu la prima volta che l'Occidente, davanti alla minaccia del fondamentalismo, invece di replicare in difesa della libertà d'espressione, si perdeva in mille quisquiglie e in nome di una tolleranza malintesa verso le religioni, diciamo, non occidentali, nel senso le religioni non cristiane. Vi leggo che cosa dissero gli intellettuali nel 1989 dopo la fatwa di Khomeini, perché è una lettura veramente istruttiva. La notizia appunto era di febbraio 89 ed ecco qua. Allora, Roald Dahl, che è uno dei più famosi autori di racconti per ragazzi, dichiarò ai giornali che Rushdie è un pericoloso opportunista. George Steiner, uno dei più rispettati intellettuali europei, si espose, ma in questo modo Rushdie ha fatto un modo di creare un sacco di problemi. Kingsley Amis, altro romanziere inglese di grande fama, disse: se vai in cerca di guai non puoi lamentarti quando li trovi. John le Carré definì Rushdie un cretino e poi diciamo, continuò a polemizzare, disse: non esiste una legge di natura o dello Stato secondo la quale le grandi religioni possono essere insultate impunemente, e aggiunse poi che la maggior preoccupazione di Rushdie in realtà erano i diritti d'autore, che quindi tutta la storia era, come dire, voluta da Rushdie stesso al fine di guadagnare il più possibile. Poi Yusuf Islam, che molti conoscono con il nome di Cat Stevens, che è il nome precedente alla conversione all'Islam, si offrì per organizzare un plotone della morte che fosse in grado di raggiungere Rushdie ovunque Rushdie si nascondesse. E Derrida, altro filosofo molto conosciuto, francese, sostenne che in fondo la rabbia dell'Islam scaturiva dai mali dell'Occidente e quindi non dovevamo lamentarci. Invece dovevamo proprio lamentarci, perché fu un tradimento dei chierici, cioè il tradimento degli intellettuali che rinunciano alla libertà d'espressione, cioè a una delle principali conquiste della nostra civiltà, cioè la civiltà occidentale. Il nuovo libro appunto racconta, durante questo periodo, cioè dall'89 al 2022, Rushdie ha sempre vissuto sotto protezione e sono stati sventati ben 6 attentati, perché la fatwa è a vita, cioè è una condanna a morte che dura per tutta la vita, fino a quando qualcuno non la esegue, e la può eseguire chiunque, anche un ragazzino di 24 anni, evidentemente, ma si capisce dal libro, sconvolto dalla propaganda via YouTube soprattutto, anche un ragazzino di 24 anni può prendere un coltello e decidere di eseguire la sentenza pronunciata da Khomeini. Concludo mettendo in luce quello che è l'aspetto forse più interessante del libro. A un certo punto Rushdie immagina di fare un colloquio con questo ragazzo, che in realtà non ha mai incontrato, e apparentemente inizia una discussione che potrebbe anche sembrare molto strana, quasi surreale. La discussione riguarda la natura del Corano, cioè Rushdie sostiene che il Corano è un'interpretazione della parola di Dio, cioè l'arcangelo Gabriele ha comunicato con Maometto e ha dovuto tradurre in parole comprensibili per un essere umano la parola di Dio. E quindi, diciamo, è una prima interpretazione. E poi il Maometto ha dovuto spiegare agli uomini qual era il messaggio portato da Gabriele, e di conseguenza una doppia interpretazione, per cui, secondo Rushdie, il Corano si può e si deve interpretare. Il ragazzo invece risponde che non c'è modo di interpretare il Corano e che l'unica cosa che si può fare è attenersi alle spiegazioni che ne danno i grandi saggi, cioè gli imam, e in particolare gli imam integralisti. Questo dibattito, che potrebbe sembrare bizzarro, è in realtà il vero nodo culturale che sta affrontando il mondo arabo. Personalmente sono stato ospite 2 volte della principale fiera del libro del mondo in lingua araba, che si svolge negli Emirati Arabi, nella città di Sharjah, e in una di queste fiere il tema principale era proprio questo, cioè la riforma dell'Islam. Ma la riforma dell'Islam, che non è affatto un tema tabù nei paesi arabi, verte proprio intorno al modo in cui si deve leggere il Corano. Questo può sembrare particolare, un aspetto poco noto in Europa, eppure è cruciale per risolvere la questione appunto dell'islamismo. Facciamo adesso una breve pausa, ascoltiamo un brano dei Clash e poi torniamo con la seconda proposta di questa settimana.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Come sempre, buone letture e buona musica con Alessandro Gnocchi, alla quale ridò subito la linea.
Rieccoci con la seconda parte di Alta Tiratura. Abbiamo parlato poco fa del libro, del memoir di Salman Rushdie intitolato Coltello, edito da Mondadori. Anche il secondo libro di cui vi parliamo oggi è edito da Mondadori, l'hanno scritto Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Si intitola La cucina italiana non esiste, bugie e falsi miti su prodotti e piatti cosiddetti tipici. Allora, l'autore, uno dei due autori, è un docente universitario di storia del cibo e ci dice in sostanza che la cucina italiana è un'invenzione recente e che di fatto è una bugia del marketing. Cioè, in sostanza, se esiste una cucina nazionale in Italia, e qua vado a leggervi un brano, si sappia che è prima di tutto americana, perché senza il viaggio di andata e a volte il ritorno di milioni di italiani, gran parte dei nostri piatti simbolo, dalla pizza alla pasta, non esisterebbe o sarebbe molto diversa da quella che è attualmente. Ma la cucina italiana è anche giapponese, africana, francese, spagnola, tedesca, è modernissima e ipertecnologica, non è tradizionale e antica. E allora perché noi diamo tutta questa importanza alle ricette tradizionali che non si possono toccare e ai prodotti tipici delle nostre città, dei nostri paesi, delle nostre campagne? Perché siamo gastronazionalisti, secondo gli autori di questo libro. Gli esempi che si possono fare sono anche, secondo me, divertenti, sono comunque molto interessanti. La pizza, ad esempio, qua viene confutata la storia che la pizza sarebbe nata come pizza margherita in onore della regina Margherita. In realtà la pizza esisteva, non si chiamava neanche pizza, era una specie di povera focaccia sul quale si metteva qualche ingrediente. La pizza come noi la conosciamo, ben condita con la salsa di pomodoro, il formaggio fuso e così via, nasce grazie agli italiani che erano andati in America a lavorare, là hanno conosciuto altre cucine, l'hanno mescolata alla propria e poi, tornando in Italia, hanno portato questo nuovo piatto che era la pizza come noi la conosciamo. Lo stesso discorso vi sembrerà incredibile, ma è gli spaghetti, la pasta secca. La pasta secca non rientrava nella tradizione italiana, anche la pasta secca fu conosciuta lontano in realtà dall'Italia e poi fu portata nel nostro paese e dove fu poi condita nei vari modi che conosciamo. Io però non sono un esperto di cucina e per questo volevo sentire l'opinione su queste teorie di un esperto vero che è Camillo Langone, firma del Foglio del Giornale, grande conoscitore dei vini e della cucina italiana. Premetto che anche il vino è contestato, cioè in questo libro si dice che il vino è in realtà anche questo importato dall'America, perché i nostri vitigni furono salvati, diciamo così, dall'innesto di un vitigno americano particolarmente resistente a tutte le malattie. Quindi Camillo, ci sei?
Eccomi. Ciao.
Ciao Camillo, grazie di essere venuto. Quindi la cucina italiana è un'invenzione del marketing oppure esiste la cucina tradizionale?
Sì, la cucina italiana esiste, anche se Alberto Grandi, che io conosco fra l'altro personalmente perché insegna all'Università di Parma dove io vivo, lui da tempo, da anni si esalta in questa sua attività demolitoria, quindi ha questo compiacimento, vedi in lui un compiacimento cinico, sadico nei confronti della cucina italiana, e chiaramente è qualcosa un po' di vagamente politico, insomma, cioè, sento qualcosa di politico in questo tipo di operazione, perché c'è un, come al solito c'è un eccesso, no? Perché è vero che ci sono dei piatti tradizionali, non così tradizionali, o dei piatti che magari vengono immaginati antichi e sono magari un po' meno tali, però complessivamente la cucina italiana esiste, nel mondo viene riconosciuta, noi la riconosciamo, per cui c'è soltanto un sentimento negativo ad animare questo tipo di volumi, di iniziative, che purtroppo però trovano qualche seguito, ecco.
Certo, infatti il fatto che ci sia qualcosa di politico si capisce anche dalla descrizione che viene fatta di chi apprezza la cucina locale, gastronazionalista addirittura. Mi chiedevo, c'è un messaggio politico ancora più profondo, cioè se non esiste la cucina italiana, in fondo forse non esiste nemmeno l'Italia, o no?
Sì, è così. Fra l'altro in questo momento, dato che tutti i dati dell'identità nazionale sono in crisi o comunque sotto attacco, la cucina è un elemento invece ancora vitale, ancora riconosciuto universalmente, no? Del fatto nazionale, e quindi attaccare la cucina è proprio come attaccare il cuore del paese, della nazione, come la vogliamo chiamare, insomma, quindi sento molto questo tipo di operazione. E tu prima parlavi anche di vino, no? Io adesso proprio stavo leggendo,
infatti volevo chiederti cosa beviamo e se beviamo,
sì,
se
il
beviamo
capitolo
bene o beviamo
vino,
male.
Anche questo prende spunto da una piccola con la cosa vera, per poi andare, diciamo, altrove e dire cose che invece non sono. Cioè, per spiegarlo, io capisco che tecnicamente sia un po' fastidioso, un po' noioso, comunque, diciamo, la vite in Italia, anzi in tutta Europa, probabilmente in tutto il mondo, in gran parte del mondo, la vite è quasi sempre, le viti sono quasi sempre innestate su un cosiddetto piede americano, cioè su una varietà di vite americana, che garantisce la resistenza alla filossera, un parassita, vabbè, è così. Ma detto questo, però, è un elemento tecnico. La vite è quella che dà il grappolo, i grappoli sono invece le nostre varietà europee e spesso italiane o di origine greca, di origine caucasica, di origine comunque mediterranea, a volte anche italianissime, come il Lambrusco. Tu forse sai, cioè, spero che tu sappia che io sono un grande sostenitore del Lambrusco.
Io anche.
Ma perché è il vitigno più, un po' perché mi piace, insomma, e un po' perché è il vitigno più autoctono che esista in Italia, perché era presente nella foresta primaziale padana, cioè deriva dalla Vitis silvestris, che era una vite selvatica che era presente nella foresta che copriva buona parte della pianura padana quando ancora non c'era l'uomo, quando l'uomo era poco presente. Quindi, insomma, mentre la maggior parte dei vitigni invece arriva da est, dalla Grecia, dall'Oriente. Ecco, invece il Lambrusco c'era già, ovviamente noi il Lambrusco che viviamo oggi, il Lambrusco inteso come vite, come pianta. Ecco, quindi, come dire, anche il vino ha una connotazione fortissima di identità nazionale o, se vogliamo, europea, mediterranea, no? E anche lì stare a discutere, stare a minare questa cosa è chiaramente un tentativo metapolitico di dissipazione. Ecco, è vero, noi chiamiamo la cucina tradizionale o i vini da vitigni autoctoni, questa cosa qui, siamo degli autoctonisti, siamo degli indigenisti, siamo perfino dei patrioti, no? E c'è questa tendenza, è una tendenza reale, ma noi che siamo conservatori, no? Cioè, una definizione potrebbe essere quella di conservatori anche. Ecco, quelli che non sono conservatori non sono i progressisti, come spesso si autodefiniscono, vengono definiti. Un libro come quello di Grandi e del suo coautore fa vedere con chiarezza che gli interlocutori, gli avversari dei conservatori si dovrebbero chiamare più propriamente dissipatori. Il libro di Grandi e comunque tutto questo fenomeno, questa tendenza demistificatrice, non saprei come dire, è un fenomeno di dissipazione. Abbiamo un patrimonio che è la cucina italiana, che è un patrimonio oggettivamente, un patrimonio culturale, spirituale, ma anche economico, è ovvio, no? La vogliamo distruggere, ma in nome di che cosa? Non si capisce di che cosa, perché non è che l'alternativa sono nuovi piatti, nuove cose, no, l'alternativa alla dissipazione, distruzione della cucina italiana è l'arrivo in Italia, cioè, o meglio, il potenziamento dell'arrivo in Italia, cose che già ci sono, di cucine allogene, di cucine straniere, ecco. Quindi,
oppure
come dire,
di qualcosa, italiana, di qualcosa che ci sbalordisce, come la farina di insetti o questo
Beh,
tipo
sì,
di...
però sempre cose che arrivano dall'estero, cioè, perché anche la farina di insetti è, come tante cose, una produzione straniera, cioè, quindi è sempre qualche cosa che deve arrivare da altre parti, no? In realtà c'è un odio verso ciò che è nostro, cioè ciò che è proprio, ciò che...
Poi lo chiamava Roger Scruton. Un'ultima cosa, intanto io dico, ammetto di bere il Lambrusco con il ghiaccio, non so se questo ti sconcerta, a qualche mio amico
no.
Sì, ma a parte questo, la cucina, dicevi tu, è un patrimonio culturale e spirituale, non a caso c'è chi mette il libro di Pellegrino Artusi tra i capolavori della letteratura italiana. Una vena di contestazione però della pasta asciutta c'è stata anche, diciamo, da... da parte dei di patrioti, quali erano in realtà i futuristi. Ci vuoi introdurre, per quello che è possibile, in pochi minuti, quella che fu la polemica sulla pasta asciutta di Marinetti? E poi mi chiedevo, mentre leggevo, ma com'è possibile che Marinetti facesse una polemica sulla pasta asciutta, se la pasta asciutta ancora non era arrivata in Italia? Comunque.
No, diciamo che allora Marinetti era in polemica con la pasta asciutta a fini bellicisti, a fini futuristico, macchinistico, bellicisti, nel senso che lui vedeva nella pasta asciutta l'epitomo nel pasta asciuttismo, nel cibarsi di spaghetti, l'epitome dell'uomo che vuole riempirsi la pancia, vuole starsene comodo e poi non va in giro a conquistare il mondo, in qualche modo soddisfatto del proprio cibo, che sicuramente è una tendenza italiana. Al tempo di Marinetti, fra l'altro, non tutti mangiavano con abbondanza. Oggi, grazie a Dio, tutti o quasi tutti mangiamo anche troppo, e quindi mangiamo anche troppa pasta, perché è vero, gli spaghetti, cioè, insomma, sono comunque un cibo, io sono più per le proteine, però lo spaghetto, diciamo, piace a tutti, perché comunque dà un apporto anche, diciamo, in termini di zuccheri, di amidi, così. Ecco, cioè, Marinetti quindi aveva questa visione dello spaghetto, dell'alimentazione, del cibo che addormenta, che appaga eccessivamente, no? E quindi non ti porta poi dopo a creare movimenti avanguardistici o a dichiarare guerre in giro per il mondo. Quindi, diciamo, questo, e allora gli spaghetti quindi non erano una caratteristica, cioè non venivano percepiti come elemento dell'identità italiana, o comunque non come elemento fondante, no? Col tempo le cose sono cambiate, perché da Marinetti oggi è passato oltre un secolo, dal manifesto del manifesto futurista, quindi dal futurismo a oggi l'identità italiana è stata attaccata su mille fronti e arretrata su mille fronti, mentre quello del cibo, dell'alimento, degli spaghetti anche, no? Cioè è invece rimasto, diciamo, vitale, e anzi si è espanso in tutto il mondo, quindi secondo me bisogna starci attenti, ecco, voglio dire, ad attaccare la pasta, ad attaccare gli spaghetti oggi, che sicuramente sono una cosa che, appunto, Grandi naturalmente ci gioca su queste cose, sul pomodoro che viene, perché lo spaghetto spesso viene identificato col pomodoro, spaghetti al pomodoro, che poi a me piacciono anche relativamente, ma comunque, insomma, Grandi naturalmente ricorda che il pomodoro non è italiano, vabbè. Ma gli spaghetti al pomodoro, così come noi li immaginiamo e li mangiamo e li vediamo, sono italiani, sono una cosa, cioè non è che in Perù, è vero che in Perù hanno, è la culla, il Perù, che ne so, il Perù o comunque quell'area è la culla del pomodoro, ma del pomodoro in realtà poi anche lì non è del tutto vero, del pomodoro primigenio, che non è esattamente il pomodoro poiché che consumiamo oggi, pelato San Marzano, non c'entra molto poco, bisogna dire anche questo, però in Perù non lo spaghetto al pomodoro non è questa cosa qui, cioè non ha questo ruolo qui, quindi lo spaghetto al pomodoro, anche se contiene il pomodoro, ma questo si può dire di mille altre cose, il Negroni, no? Il cocktail Negroni è l'unico vero cocktail italiano, ed è l'unico vero cocktail italiano famoso nel mondo, ed è una creazione del conte Camillo Negroni, fiorentino, inizio Novecento, ma anche nel cocktail Negroni esiste un elemento che è il gin, che non è propriamente italiano, ma nello stesso tempo però questo assemblaggio, questa creazione, questa invenzione è italiana, è tipicamente italiana, quindi cioè, ci possono essere anche delle cose tipicamente italiane che però abbiano degli elementi non del tutto italiani, ma questo è un'ovvietà, insomma.
Perfetto, ti ringrazio molto Camillo, grazie di aver partecipato alla trasmissione, è ora di chiudere, devo chiudere. Vi abbiamo presentato il libro di Rushdie e vi abbiamo presentato La cucina italiana non esiste di Alberto Grandi, di Daniele Soffiati. Ringraziamo ancora Camillo Langone, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Alta Tiratura su Radio Libertà. Grazie.
Avete ascoltato Alta Tiratura.